credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì. Oggi, solennità dell'Assunzione, vogliamo presentarvi uno speciale del padre Ferdinando Batazzi dedicato all'Assunzione della Beata Vergine Maria. A tutti, buon ascolto.
Sali più su. Uno speciale di padre Ferdinando Batazzi per la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, proposto e realizzato da Rosario Tronnolone.
Agosto 1427. Siamo al campo di Siena, la piazza del Palio, la mattina presto. Mentre i cittadini arrivano, magari facendo rumore con gli zoccoli, e si dispongono a schiera davanti al pulpito sul lato sinistro del palazzo civico, peraltro bellissimo. San Bernardino sta per iniziare, invitato dai priori e magistrati, il suo quaresimale. Al mattino presto, prima che i rintocchi della campana della Torre del Mangia diano l'inizio, verso le 7, alla vita cittadina, il campo è gremito. C'è anche l'addetto stampa, si direbbe oggi, tale maestro Bartolomeo, cimatore di panni, che, esperto tachigrafo, mise su tavolette di cera le prediche di San Bernardino per poi trascriverle a penna. E Bernardino, in quel giorno dell'Assunta, iniziò così.
Avendo singolarissima devozione a Maria, dico io, pigliando esempio da San Bernardo, rivolgendomi a lei, «O Regina del Cielo, genitrice di Dio, Madonna del mondo, avvocata di questa nostra città, fontana di misericordia in cui si posano tutte le virtù, fa che io dica gloria e onore del tuo dolce figliuolo, nostro Creatore e Redentore». E come prego io, così prego ciascuno di voi, perché preghiate per la salvezza vostra.
Bernardino, spigliatezza di eloquio, originalità di linguaggio nell'italiano del 400 da antologia, è uno dei più grandi predicatori del suo secolo, nonché rimarchevole umanista. In questa elevazione spirituale per la festa dell'Assunta vogliamo seguire la sua linea espositiva, carica di fede, aderente al magistero della Chiesa, riecheggiante le parole di Gesù riportate dal Vangelo di Giovanni. «Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e torno al Padre». Bernardino, dopo aver definito Maria Madonna del mondo, inizia la grafica dell'Assunzione.
Maria Assunta che vuol dire? Vuol dire chiamata. E testé la vedrai salire al cielo con tre vieni. passando per il mondo, vieni, andando tra i beati, vieni, e nella Santissima Trinità, abissando, vieni. E Maria, che fu chiamata, subito si muove e passa dalla terra, taglia l'aria e dove ci sono le nuvole. Arriva al cielo della luna e le dicono: sali più su, e giogne al cielo di Mercurio, anco sali più in alto, e giogne al cielo di Venus, e sale più su, giogne al cielo del Sole, poi anco a quello di Marte, anco va più su ed entra nel cielo di Giove, e anco a quello di Saturno, ma non si ferma, sale più su, al cielo stellato, al cristallino, e giogne al cielo dell'Empireo, dove c'è festa, letizia, gloria. E tutti la fanno salire sopra gli angeli fino su in alto, dove il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Nella rivelazione cristiana, nella Chiesa cattolica come in quella sorella ortodossa e in tutto quello che si può chiamare religione cristiana, le verità della fede non coincidono con le realtà temporali. Ciò che è ultima nella realizzazione è la prima nell'intenzione. La morte dei giusti e dei santi si chiama dies natalis. È in questa grafica che il popolo cristiano ha iniziato da quasi 2000 anni la festa di Maria, che è la prima donna assunta in cielo in anima e corpo. Verità mai messa in dubbio e che, via via, il pensiero teologico ha precisato, fino a quel fatidico 1 novembre del 1950, quando Pio XII ne definiva il dogma in modo infallibile. Maria Vergine e Madre di Dio è stata assunta in cielo in anima e corpo. Così scrive Karl Rahner.
Maria è vissuta sotto il segno del transitorio e dell'effimero. Comincia in un angolo sperduto della Palestina, così sconosciuto che si spegne senza che il mondo sappia nulla. Il tempo di Maria è suddiviso come il nostro, tra qualche ora di felicità, una buona dose di sofferenze e di lacrime e un mazzolino di gioie modeste. Solo in un punto la vita di Maria è diversa dalla nostra. La nostra è nella condizione di peccatori che rende assurda e confusa la nostra esistenza. Noi, per salvarci, abbiamo bisogno di pentirci. Maria entrerà nella gloria senza doversi pentire di nulla, nemmeno di un momento vuoto e sterile. In Maria, senza macchia, tutto è assunto nella pienezza eterna.
L'assunta è la memoria del transito di Maria in parallelo, con le ovvie differenze, con la risurrezione e l'ascensione di Cristo. Non ha importanza insistere sul fatto se sia morta o no, sepolta o no. L'interpretazione teologica sulla verità di fede tocca però Maria nell'unità della sua persona, anima e corpo. Come bene si esprime la Gaudium et Spes, corpore et anima unus. Ed è così fino dal giorno della creazione dell'uomo, ma oggi, se si può dire, di un'attualità appassionante e inquietante. Il corpo umano, la sua bellezza, la sua grandezza, il suo futuro, anche nell'indagine scientifica, ma che non spezza e non lo può, l'uomo nella totalità del suo essere, destinato alla glorificazione. Sul piano dottrinale non c'è un padre della Chiesa che non abbia fatto più omelie sull'assunta. Scegliamo San Giovanni Damasceno, nato a Damasco nella seconda metà del VII secolo e morto nel 749, che afferma:
era necessario che il corpo di colei che nel parto aveva conservato la verginità senza macchia rimanesse incorrotto anche dopo la morte. Era necessario che colei che aveva portato nel suo seno il Creatore abitasse nel tabernacolo eterno. Era necessario che colei che, vedendo suo figlio sulla croce, fu trafitta dalla spada del dolore che aveva evitato nel parto, mirasse con i suoi occhi belli suo figlio, che sta alla destra del padre.
L'espressione era necessario indica ovviamente la convenienza per Dio stesso, per cui l'opposto sarebbe inconveniente per Dio stesso. Non c'è dubbio che Maria, unendosi al sacrificio del figlio con sentimenti di fede, di mamma credente, abbia fatto come la madre dei Maccabei verso i suoi 7 figli. Ha aiutato Gesù ad accettare e vivere la morte in armonia con la volontà del Padre. Delicatissima l'argomentazione che ne fa il teologo Servita, padre Aristide Maria Serra.
Nel colmo dell'angoscia, vedendo, come riferisce Giovanni, Maria accanto a sé, Gesù ha sperimentato il conforto insostituibile della mamma. La missione di Maria è come quella di una madre verso i propri figli, che non conosce limitazioni. La dedizione delle madri continua dopo questa vita, immerse nel Cristo risorto. Le nostre mamme perfezionano la misura della loro dedizione.
Sono qui vuol dire ci sono. E ci sono vuol dire ecco, cioè ora, in questo momento. Bernardino, nel prosieguo del suo quaresimale, parlerà ancora esplicitamente di Maria. Era inevitabile che si sarebbe riferito al mistero dell'incarnazione, il capolavoro, cioè il summum opus bonum dell'amore di Dio, come lo chiama l'altro grande francescano, il beato Giovanni Duns Scoto, detto Doctor Subtilis. Bernardino dice che Maria era contornata da 12 donzelle e la prima si chiamava Madonna Clausura, personificazione del silenzio. L'angelo, quando giunse a Nazareth, che crede voi dove trovasse Maria? Non certamente risponde alla fontana a ciangottare con le altre donne. All'angelo che bussava alla porta accorse Madonna Clausura, aprì lo spioncino e avvisò Maria, che lo fece entrare. Maria era in silenzio. Se, oggi come oggi, c'è una qualità della vita rovinata, è proprio per la mancanza di silenzio. Non tanto siamo immersi nel rumore e nella confusione, quanto il silenzio interiore è continuamente disatteso, perché siamo eccitati, e l'eccitazione logora il cervello come l'onda consuma la roccia. Così è sempre più difficile trovare momenti da dedicare pienamente alla preghiera, che è contemplazione e silenzio, perché nel vocabolario di Dio la voce confusione non esiste. Quando un quieto silenzio avvolge il nulla, l'onnipotente parola crea il mondo. Quando il silenzio avvolge la casa di Nazareth, l'onnipotente parola si fa carne. Gesù sceglie il silenzio del deserto e la clausura della montagna per parlare solo con il Padre. Nel silenzio dell'alba incoraggia gli apostoli, parla con Pietro, sceglie i pescatori all'ora della cena. Nel silenzio prese il pane e disse: questo è il mio corpo. Un pensiero lo cogliamo dalla scrittrice francese Madeleine Delbrel, che scrive:
il silenzio è come il tempo musicale che riassume o commenta una frase. Il silenzio talvolta è tacere, sempre ascoltare. Il silenzio non ama le troppe parole. Noi oscilliamo incessantemente tra un mutismo che distrugge la carità è un'esplosione di parole che va oltre la verità. Il silenzio non è evasione, ma un raccogliere noi stessi in Dio. Infatti, La vera solitudine non è l'assenza degli uomini, è la presenza di Dio.
Sono qui, dice Maria a Gesù. Chissà quante volte Maria, la mamma, e Gesù, il figlio, si saranno parlati. Il Vangelo non ci riferisce le parole di Maria, se non quelle che superano l'ordinaria amministrazione del comunicare quotidiano. Avrebbe parlato 5 volte, e solo Luca e Giovanni ci riportano le sue parole. Come avverrà questo, se non conosco uomo? E poi, figlio, perché ti sei comportato così? Tuo padre ed io, pieni di dolore, ti cercavamo. Poi, sempre rivolta a Gesù, non hanno più vino. E poi ancora a Cana dice ai servitori, fate come lui vi dirà. Se facciamo eccezione per il Magnificat, in cui Maria esplicita che Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, proprio all'angelo, nel silenzio della casa di Nazareth, risponde «Ecce ancilla Domini», cioè «Sono qui». La risposta umile e sottomessa attesta la sua prontezza nell'aderire alla chiamata del Padre, che le annuncia che sarà madre del figlio suo donato. Tra l'annunciazione e l'assunzione di Maria al cielo c'è un legame, una contiguità tra il silenzio di Dio e il Dio che ha parlato, perché ha svelato un progetto, o meglio, un disegno, mysterium, nascosto da secoli. Perché è Dio che continuamente opera, è la provvidenza che governa il mondo. Così Claude Geffrey, teologo domenicano.
È un fatto. Di fronte a un mondo e a una umanità che sembrano fare tranquillamente a meno di Dio, siamo divenuti più sensibili ai silenzi di Dio. Ma Dio è più grande di noi, è molto più trascendente di quanto possiamo immaginare. Nel nostro credo ci sono 2 verbi riferiti a Gesù che rivelano una contropartita: ascendit in celum e descendit de celis. Come dice infatti, nessuno sale al cielo se non chi è disceso dal cielo. E allora possiamo dire con la gioia della fede, se tutto il cielo era assunto in Maria, non era logico che Maria fosse assunta in cielo? Gesù e Maria risolvono il destino dell'umanità.
Ci sia consentito un riferimento al grande Giovanni Boccaccio, che tra le proprie opere in versi, le rime, ha un sonetto, il 117° della prima parte, che parla di Maria in modo tale da porlo tra i più belli in assoluto. Noi, normalmente, valutiamo ciò che è appariscente o innalziamo chi già sta in alto. Boccaccio pone in evidenza la preziosità di fronte a Dio dell'umiltà di Maria, la cosa più grande, e per questo la prega anche lui sul finire della vita perché tutti gli uomini possano salire al cielo.
Non treccia d'oro, non d'occhi vaghezza, non costume real, non leggiadria, non giovanetta età, non melodia, non angelico aspetto, né bellezza. Poté tirare dalla sovrana altezza il re del cielo in questa vita ria, ad incarnare in te, dolce Maria, madre di grazia e specchio d'allegrezza. Ma l'umiltà tua, la qual fu tanta, che poté rompere ogni antico sdegno tra Dio e noi e fare il cielo aprire. Quella ne presta dunque, madre santa, sicché possiamo al tuo beato regno, seguendo lei devoti, ancor salire.
Un cattolico vero, fedele di Cristo, sacerdote o laico che sia, riflette, annota, studia come un esegeta o un teologo le parole del Magistero della Chiesa e quelle del Papa sempre, ma soprattutto quelle pronunciate e insegnate nella sua personale infallibilità. Negli ultimi 150 anni il Vescovo di Roma ha definito, quindi con obbligo totale di fede, due verità, e due verità che riguardano Maria Santissima. La prima dal Beato Pio IX nel 1854 sulla sua Immacolata Concezione. La verità definita è questa: in primo istanti vite sue. Le problematiche con le verità e gli errori di oggi, quelle che toccano la corporeità, la fecondazione assistita e no, l'embrione, la manipolazione, l'ingegneria genetica, eccetera. Nel primo istante della vita, l'uomo e la donna sono persone umane irripetibili, intoccabili. La seconda verità definita è questa. Pio XII, nel 1950, riguardo all'assunzione di Maria, dice: «Expleto cursu vite sue», e il corso della vita finisce con la morte. 100 giorni or sono, Benedetto XVI, in un suo messaggio, ha aggiunto agli insegnamenti precedenti dei Romani Pontefici e del Concilio Vaticano II un aggettivo, il quale dice tutto e chiaramente, e che, nel suo rovescio, pesa sul mondo di oggi, massacratore del valore della vita dalle guerre al terrorismo barbaro, nonché sull'immensa spada del dolore umano di tutti. La vita dal suo nascere al suo morire, e, ha aggiunto il Papa, al suo morire naturale. Ne parlava, circa 1000 anni or sono, il grandissimo San Bernardo, quel Bernardo che Dante sceglie per chiudere in cielo la sua Divina Commedia.
La violenza del dolore ha talmente penetrato la tua anima che giustamente noi, o Beata Maria, ti proclamiamo martire. Non stupitevi, fratelli, che Maria sia detta martire. Qualcuno dirà: ma non sapeva in anticipo che Gesù doveva morire? Sì, indubbiamente. Non sperava forse di vederlo presto risorto? Sì, e con piena fiducia. E soffriva quando fu crocifisso? E lo domandi? Sì, e con quale violenza? E allora chi sei tu da stupirti più della compassione di Maria che della passione del figlio? Questi morì della morte del corpo e lei, la madre, non poteva morire della morte dell'animo? Quando il tuo Gesù, o Maria, intendiamoci, è di tutti, ma specialmente tuo, rese lo spirito, quella lancia crudele gli squarciò il costato senza fargli male, era già morto, ma trafisse la tua anima. Se la morte di Cristo fu opera di un amore indicibile, anche la tua è il risultato di un amore che non ha l'uguale.
Giunti alla conclusione delle nostre riflessioni, ci vien voglia di dire come Paolo VI al discorso di chiusura del Concilio Vaticano II. Sembrava chiudere, e invece no. Disse: ora un altro pensiero ci attrae. E parlò di Maria, proclamandola madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo di Dio, tanto dei fedeli come dei pastori. Disse: come infatti la divina maternità è il fondamento della speciale relazione con Cristo e della sua presenza nella salvezza operata da Cristo Gesù, così ella costituisce il fondamento formale dei rapporti di Maria con la Chiesa, essendo madre di colui che fino dal primo istante dell'incarnazione ha unito a sé il suo corpo mistico, che è la Chiesa. Agosto. L'assunzione di Maria non è una promessa, è un fatto. L'ultimo destino degli uomini è salire al cielo. Maria, con tutta la sua umiltà, apre la strada. E dietro di lei, passeremo tutti.
Rosario Tronnolone ha proposto Sali più su, uno speciale di Padre Ferdinando Batazzi per la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Hanno collaborato al microfono Franca Salerno, Giovanni Argante, Pierluigi Astore, Gianni Bersanetti, Norman Mozzato. Le musiche sono tratte dal mottetto Assumpta est Maria in Celum di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dai Tully Scholars diretti da Peter Phillips. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.